Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Riccardo Medici incontra Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio di Padova è Norman Mozart.
Ce l'ho fatta. Correte, correte pure. Tanto ormai non mi prendete più. Cercatemi pure per tutta Padova e provincia, signore e signori. Ma io sto qui, su questo albero provvidenziale, al sicuro. E o no, non ho certo intenzione di scendere tanto presto. Non mi manca nulla qui. Sto bello tranquillo su questo ramo, all'ombra. Comodo, comodo. Ah, che bello. Se proprio mi vien fame o sete, lassù c'è un bel nido incustodito pieno di uova buone da bere. E su quel ramo qualcuno ha dimenticato della frutta fresca. E più in là c'è pure un piede. Un piede.
Buongiorno. Il Signore ti dia la pace.
Oh, magari. Invece non si può stare in pace da nessuna parte. Che ci fai tu sul mio albero?
Sul tuo albero?
Eh sì. Visto che ci son salito, questo albero è diventato mio.
Ma c'è spazio per entrambi.
Na, insisto, io ci sono salito per primo.
Ne sei proprio sicuro?
Certo, va bene che stavo correndo, ma quando ho visto questo albero prima di salirci ho guardato che non ci fosse nessuno. Se no, che ci scappava a fare quassù? È evidente che volevo star da solo. Per chi mi prendi?
Ti prendo per uno che sta parlando con un piede.
Su questo hai ragione. Salgo io o scendi tu? Vabbè, salgo io, così poi tu hai la via libera per scendere.
Sali pure.
Toh, attaccato al piede c'è un frate. Bene, meglio. Ora, su, da bravo. Fai esercizio di roba fratesca, insomma, come si dice. Ah, ecco, di carità. E vattene. Questo albero l'ho visto prima io ci sono salito per primo e adesso è mio.
Ah, su questo albero io ci sono salito per primo. Quindi tu dici due cose, che questo è un albero e che ci sei salito per primo.
Sì, hai capito bene.
Quanto alla prima parte, bisogna dire che questo albero non è un albero qualsiasi, è un noce. E siamo a Campo San Pietro in Padova.
Appunto, se scendi, prendi quella strada là, vai avanti 500 metri, all'incrocio giri a destra, poi sempre dritto e arrivi in città. Adesso te ne vai.
Tu affermi di essere salito per primo. Come ti spieghi che io sono più in alto di te?
Che è questo, uno scherzo da prete? Sempre così voi religiosi. Tutto il tempo impegnati a inventarvi questioni di lana caprina per confondere il prossimo.
E quindi?
Quindi, se non te ne vai, bisognerà che mi adatti ad ospitarti sul mio albero. In fin dei conti, potrebbe essere un buon diversivo se quelli che mi cercano dovessero tornare indietro e guardassero quassù.
E chi ti cerca?
Ma nessuno.
Sono in tanti per essere nessuno.
Che vuoi che sia, un branco di esaltati. E tu, che ci fai qui?
Io?
Caspita, adesso che guardo bene, ti sei persino fatto una casetta quassù. Una piattaforma di legno e di canne.
Sì, come un nido. Ma non l'ho costruito io. È stato il conte Tiso.
Ah, hai un conte come protettore. Hai capito il frate? Ma per essere finito quassù, tu da chi scappi?
Ma da nessuno. Qui sono più vicino al cielo e posso pregare in pace.
Vabbè, e io invece scappo.
Allora cerca di vedere in questo tuo ritirarti sull'albero un segno del Signore. Come diceva San Francesco, ritiratevi in solitudine, lontano dalla folla tumultuante, dove possiate trovare pace e quiete per anima e corpo.
Ma che scherzi!
Non ti è mai capitato di pensare, oh, se avessi le ali, come colomba volerei in cerca di riposo. Questa potrebbe essere l'occasione giusta.
Ma che storie! Piuttosto, che ne dici di ristrutturare un po' questa tua capanna?
Ristrutturare?
Certo. Potresti mettere qualche pannello di legno massello per avere più privacy. Aggiungere una ringhiera, delle belle scale comode. Magari anche un bel pannello solare lassù in alto, così puoi comprare anche un frigorifero e la TV. Se non hai soldi, puoi sempre chiedere un mutuo.
Un pannello solare?
Ma sì, per avere l'energia elettrica gratis, con una modica spesa di installazione. Poi adesso ci sono tanti incentivi. Pensa, anche San Francesco parlava di Fratello Sole. Hai presente il film di Zeffirelli?
No.
Vabbè, fa lo stesso. Vedi, hai proprio bisogno della TV per aggiornarti. Comunque basta un piccolo mutuo per fare tutte queste belle cose.
Un mutuo?
Sì, un mutuo. Tu non hai soldi, io sì, te li presto, poi me li restituisci pian piano.
Te li restituisco e basta? Allora è un regalo.
Un regalo? Ma per chi mi hai preso?
Quindi non è un regalo?
No, certo, ci sono gli interessi, le spese, l'ipoteca su quest'immobile, ma sono dettagli. Pensa che tu potrai goderti da subito un attico spettacolare, in mezzo al verde e attaccato al cielo.
Oh, quindi tu presti soldi e chiedi in cambio un interesse?
Sì. Perché mi guardi così? Che c'è di male? Si tratta di risparmio differito. Anziché aspettare di risparmiare la cifra che ti serve, te la do subito io, tu ti compri quello che desideri e risparmi dopo. Poi è ovvio che anche io devo guadagnarci.
Tutto ciò che si riceve in più del capitale è usura.
Oh bella, che idea. Guarda che ci sono delle tabelle fissate da Banca d'Italia a questo proposito. Basta rispettare quelle e sei a posto.
No. Non è così.
Oh, e chi sei tu per dirlo?
Dice il Levitico, non darai il tuo denaro ad usura al tuo fratello e non esigerai un sovrappiù di frutti.
E là là, come sei drastico.
E il Vangelo di Luca, date in prestito senza sperare nulla in cambio.
Ma dai, ma in che mondo vivi? Ah vabbè, già, dimenticavo, vivi su di un albero. Comunque, tanto per passare il tempo, che ci sarebbe di così negativo nel prestare denaro e ricevere un interesse?
Nell'usura.
Vabbè, chiamala come vuoi, tanto tutto è relativo.
L'usura chiama l'avarizia e l'avarizia chiama l'usura. Quella induce a questa e questa a quella.
Oh, ma saranno pure fatti miei, vabbè, cioè dell'usuraio, se è avaro.
Come gli uccelli rapaci e le belve lacerano un cadavere, così i demoni lacerano con l'avarizia il cuore dell'avaro e dell'usuraio. Contagiati dal veleno dell'avarizia, gli usurai bramano le cose altrui. L'usura rapisce e sbrana.
E a lei non ti sembra di esagerare?
L'usuraio è come il leone. Osserva queste due cose del leone. Il collo inflessibile e il fetore dei denti. Così l'usuraio è duro, inflessibile, perché non si piega di fronte a Dio e non teme l'uomo. E i suoi denti puzzano, perché nella sua bocca c'è sempre il letame del denaro e lo sterco dell'usura.
Insomma, adesso basta. Nessuno mi ha mai parlato così. Tu non sai chi sono io.
Io so chi sei.
Il mio cognome, Medici, non ti dice nulla? Guarda che di banche io me ne intendo. La mia è una famiglia di granduchi e di banchieri.
Il tuo è un cognome che significa grandezza e miseria. ed è strettamente collegato all'usura.
È in Italia che è iniziata la storia dell'economia moderna. Fu nel 200 che Firenze divenne il centro dell'attività bancaria internazionale.
Una torbida attività.
Sì, ma grazie a quell'attività e alla mia famiglia ci fu il Rinascimento.
Un'epoca di mirabili realizzazioni artistiche.
E culturali. Una grande arte per esprimere grandi concetti. È il momento storico in cui nasce l'uomo moderno. Il momento in cui, grazie alla riscoperta dei classici e tramite l'arte, si crea finalmente uno spazio di pensiero laico, terreno, libero dai grandi dilemmi della metafisica cristiana, paradiso o inferno.
E ritieni che possa esserci per l'uomo una libertà lontana dall'amore di Dio, che rende l'uomo perfetto in tutto e libero da ogni schiavitù?
Ma è la storia che lo dimostra. Pensa a quante cose magnifiche ha fatto l'uomo, le meraviglie dell'arte, pensa al Davide di Donatello e quelle della scienza, l'uomo sulla luna. Tutto questo perché la mia famiglia finanziò opere d'arte assieme alle quali si affermò una nuova visione dell'uomo. Un uomo non più legato alla divinità, ma del tutto naturale. Un uomo che agisce liberamente in un mondo non più corrotto dal peccato, ma pronto per essere posseduto e trasformato dalla volontà umana.
La tua famiglia cercava attraverso l'arte di legittimare il proprio amore per la ricchezza e di allontanare l'idea dell'inferno di cui aveva una paura birbona.
Forse, però non puoi negare che è con loro ed in quel modo che è nato l'uomo moderno.
Quindi le persone che ti inseguono sono uomini moderni.
Oh, beh, quelli. Le persone che mi inseguono sono debitori, insolventi e adirati. Io sono qui buono buono, invece loro li hai visti, si sono goduti i miei soldi e ora si ribellano. Loro sì che sono simili al leone, eccetera, eccetera.
Anche loro sono accecati dall'amore per il denaro. Tutti coloro che amano il denaro o la gloria del mondo si inginocchiano davanti al diavolo e lo adorano.
Ma io non so perché sto qui a parlare con te.
Non vuoi scendere dall'albero?
No, di certo. Si sta benissimo qui. A proposito, non pensi che sarebbe educato da parte tua presentarti?
Sono Antonio, frate francescano.
Hai un accento strano. Sei brasiliano, per caso?
Sono nato a Lisbona, in Portogallo, nel 1195.
Ah, da una famiglia povera, immagino. Così si spiega la tua antipatia per l'usura.
Mio padre era cavaliere. La mia era una famiglia benestante e mi fecero studiare. A me piaceva studiare, conoscere, e ben presto nacque nel mio cuore il desiderio di imparare a distinguere il bene dal male. Per questo mi ritirai prima nel monastero benedettino di São Vicente a Lisbona e poi, dopo 2 anni, in quello di Santa Cruz di Coimbra, dove per 8 anni studiai le scienze umane e teologiche. A São Vicente le visite degli amici e parenti mi distraevano dallo studio e volli allontanarmi in cerca di pace e concentrazione.
Dunque, alla fine ti sei sempre ritirato, hai sempre cercato di allontanarti dal mondo reale.
In Portogallo furono portate le salme di alcuni francescani morti da martiri nel tentativo di predicare i musulmani dell'Africa. Il loro modo semplice e immediato di vivere la fede, fino a sacrificare la vita stessa, mi colpì, specie in confronto a quanto di ancora troppo vicino al mondo c'era nel monastero in cui studiavo, con i suoi privilegi e le sue invidie.
E ti sei ritirato ancora?
Sono diventato francescano e mi sono recato in Marocco per predicare, ma mi sono gravemente ammalato e alla fine ho dovuto rassegnarmi a tornare in Portogallo. Poi una tempesta ha spinto la nave dove ero imbarcato fino in Sicilia. Di lì ho risalito la penisola fino ad Assisi.
Una vera anabasi. Anzi, l'epopea di Annibale vissuta al contrario.
In Assisi si tenne il capitolo generale dei francescani. Il ministro provinciale della Romagna mi disse di seguirlo a Monte Paolo, sull'Appennino romagnolo. Ah, che mesi felici quelli! Vivevo in una grotta che era diventata la mia cella solitaria, dove pregavo e studiavo, quando non aiutavano le faccende domestiche gli altri frati.
C'è da dire che hai sempre adottato delle soluzioni immobiliari alquanto eccentriche. Là vivevi in una grotta, qui su di un albero. Boh, chissà che umidità c'era nella grotta, poveretto. Comunque, pure quella ti è toccato abbandonarla. È stato per l'umidità che ti sei trasferito qui?
No. Mi chiesero di improvvisare un'omelia in occasione di un'ordinazione di sacerdoti. Nessuno si era preparato qualcosa da dire, nemmeno io. Sono andato a braccio, ma quello che dissi piacque e mi chiesero prima di predicare nelle città e poi di diventare insegnante di teologia a Bologna.
Addio grotta allora, e finalmente hai raggiunto il successo.
No, me lo chiese San Francesco. Mi mandò una lettera chiamandomi addirittura suo vescovo.
E cosa dicevi per stupire tutti?
Partivo sempre dalla Bibbia, dalle allegorie che si possono costruire su quel testo, ma cercavo di calarle nella realtà della gente così complessa e tanto funestata da false ideologie e dalla discordia. Cercavo di parlare di Dio nel modo più possibile vicino alla vita quotidiana degli uomini.
Vedi che alla fine anche tu incentravi sull'uomo la tua attenzione, sull'uomo calato nella realtà e nella storia.
Certo, ma non l'uomo come tu lo intendi.
Io intendo l'uomo in carne ed ossa.
Anch'io, ma tu ti fermi all'uomo.
Sì, l'uomo è la misura di tutte le cose.
È vero, infatti l'uomo non conosce nulla al di fuori di se stesso, se non in relazione con se stesso. Ma poiché tutti gli uomini sono diversi l'uno dall'altro e ognuno conosce per se stesso, è ovvio che tutto, come dici tu, diventa relativo. E alla fine gli uomini non conoscono mai davvero nulla. Quindi?
Quindi ho ragione io e tu ora scendi dall'albero.
Quindi a loro volta gli uomini per conoscere se stessi devono confrontarsi con l'uomo assoluto, il Cristo, e con la realtà ultima e perfetta dell'essere Dio che è sopra di noi. Non puoi ridurre tutto alla dimensione materiale degli uomini, o se vuoi al corpo. Così svilisci l'uomo.
Davvero?
Pensaci. Il centro del nostro corpo è il ventre, deposito di escrementi. Se ci meditiamo sopra, la nostra superbia resta umiliata, l'arroganza si sgonfia e la vanagloria svanisce. Viceversa, Dio ha fatto l'uomo perché cammini dritto su due gambe, cioè tocchi la terra solo per quello che gli è necessario e tenga la testa ben alta, rivolta verso il cielo.
Queste le cose che predichi?
Sì, in Francia agli eretici, in Italia...
Anche a Bologna? Chissà cosa ti hanno detto dietro.
A Bologna e a Padova.
A Padova? Oh bella, come Sant'Antonio da Padova, quello che aiuta a trovare le cose smarrite.
Come la fede, quando la si smarrisce.
Guarda, ci avrei scommesso che l'avresti detto. E che fai qui a Padova quando non predichi? Insegni all'università?
No... Qui predico e basta.
Sai, c'è una cosa che mi colpisce nel tuo racconto. Nella tua vita non hai fatto altro che togliere.
Togliere?
Sì, ma come uno scultore che lavora il marmo per liberare la figura che vi dorme dentro. Non so se mi spiego. Eri nobile e benestante e ti sei voluto separare dal mondo per andare in convento. Poi anche quella vita ti sembrava non adeguata e hai rinunciato pure al monastero per diventare francescano, l'ordine più umile di tutti. Poi sempre così per tutta la vita, di rinuncia in rinuncia. E sai una cosa?
Cosa?
Ora non mi sembra così modesto il tuo nido su quest'albero, né lo ritengo, come all'inizio, un rifugio romantico per isolarti dalla gente. Capisco che è una ennesima tappa nel tuo viaggio alla ricerca dell'essenziale dell'eterno. Ma dimmi, qui a Padova, che predichi?
Cerco di ricondurre a pace fraterna i discorsi, di ridare libertà a chi è detenuto ingiustamente e di far restituire ciò che è stato rapinato con l'usura e con la violenza.
E rieccoci all'usura. Proprio non ti va giù. Possibile che non si possa chiedere una retribuzione quando si dà al prossimo del danaro di cui ha bisogno?
No, 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 perché questo porta ingiustizia e divisione fra debitore e creditore. Laddove invece un dono crea amore e concordia. Anche un buon lavoro ben retribuito crea ricchezza sia per il lavoratore che per il padrone. Al contrario, pensa a quanto è successo a te. Tu hai cercato di ricavare il massimo da quelli che ti inseguivano e quelli ti inseguivano proprio per non restituirti nulla.
Vabbè, bisognerebbe creare regole, procedure per ridurre al minimo questi rischi.
Sì, questo è un passo nella giusta direzione. Il Comune di Padova, ad esempio, ha disposto per legge scritta, e citando il mio insegnamento, che non si può più essere messi in carcere per debiti. Ma allo stesso tempo ha cercato di tutelare i creditori dalle frodi dei debitori. Come ti dicevo, è un buon risultato. Ma basterà? Purtroppo è la cosa in sé che non va bene.
Questo non riesco ad accettarlo.
Ricorda, il diavolo tiene stretto a sé tutto intero l'usuraio. Con la rapina lo tiene per le mani perché non faccia elemosine. Con il tormento di accumulare lo tiene per il cuore perché non pensi al bene. Con la falsità lo tiene per la lingua perché non prechi e non dica mai nulla di buono.
Ma anche gli usurai padovani, in fondo, non sono riusciti a conquistare ricchezza e potenza grazie al loro lavoro e alla loro intelligenza. Non credo che Dio avrebbe permesso loro tanto successo se fossero stati così cattivi.
San Gregorio, al contrario, insegna che il continuo successo nelle cose di questo mondo è un chiaro indizio di eterna dannazione. Non puoi tentare Dio interpretando a tuo favore la realtà. La legge di Cristo è la carità. Ed essa è molto semplice nel suo contenuto e nei suoi divieti.
Sì, però...
Però tu sei troppo attaccato ai tuoi ragionamenti relativi. E cammini libero, lo riconosco, ma come nave senza timone.
Ecco, non c'è niente da fare. Sei talmente drastico. Non me lo aspettavo da un francescano. Pensavo tu fossi più dolce e semplice.
Sono qui con te a chiacchierare seduto sui rami di un albero. E cosa c'è di più dolce dell'amore di Cristo di cui parliamo? Certo, è un amore assoluto, ma ben poco di relativo.
Vabbè, ho capito, non c'è nulla da fare. E soprattutto non c'è modo di farti un prestito per ristrutturare la baracca. Mi sa che ti saluto e scendo dall'albero. Me ne vado, ma non a Padova. Penso che andrò a Venezia, lì sì che farò buoni affari.
Dimmi solo una cosa, prima di andartene. Sei felice?
No, non sono felice.
E pensi di continuare per la tua strada?
Mi confessi, padre, perché ho peccato.
Das Dicht ist toll. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Riccardo Medici ha incontrato Sant'Antonio di Padova. Sant'Antonio di Padova era Norma Mozzato.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.